Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ecco, ci mettiamo in ascolto. Abbiamo bisogno di essere guidati a questo ascolto e la guida è questa luce gentile che il Beato Newman ha scoperto essere la fede. Queste sono le parole della fede. Questa sera incontreremo la parola rivelazione e pian piano entreremo dentro alla rivelazione di Dio verso di noi. Chiediamo l'aiuto del Signore, preghiamo insieme con le parole. Guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda. Sii tu a conduci. La notte è oscura e sono lontano da casa. Sii tu a conduci. Sostieni i miei piedi vacillanti. Io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte. Un passo solo mi sarà sufficiente. Non mi sono mai sentito come mi sento ora. Ne ho pregato che fossi tu a condurre. Amato scegliere e sfruttare il mio cammino. Ma ora sii tu a condurre. Amavo il giorno abbagliante e malgrado la paura il mio cuore era schiavo dell'orgoglio. Non ricordare gli anni come passati, così a lungo la tua forza mi ha benedetto e certo mi condurrà ancora, l'anno dopo l'anno, palude dopo palude, oltre rubinti e torrenti, finché la notte scenderà e con l'apparire del mattino rivedrò il sorriso di quei volti d'angeli che da tanto tempo amo e per poco tempo avevo perduto. Guidami tu, luce gentile. E con la preghiera che trovate a pagina 4 invochiamo la venuta del Signore in mezzo a noi, a voci libere, le parti in eretto e noi rispondiamo. Invochiamo il Signore perché accompagni i nostri cuori all'incontro con Lui. E dunque, vieni sempre, Signore. E dunque, vieni sempre, Signore. E dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni, Figlio della pace. Noi ignoriamo cosa sia la pace.
E dunque, vieni sempre, Signore. E dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi.
E dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più tristi.
E dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni, tu che ci ami. Nessuno è in comunione col fratello.
Se prima non lo è con te, Signore. Insieme noi siamo tutti lontani, smarriti. Né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. Allora, benvenuti anche questa sera a questo secondo incontro della catechesi di quest'anno. Ecco, la parola rivelazione. Vi leggo un piccolo brano dell'Apocalisse, i primi tre versetti dell'Apocalisse, dal libro dell'Apocalisse. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Cominciamo dalla fine, perché l'Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia e inizia proprio con questa parola, rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede a chi, allo scrittore dell'Apocalisse, Giovanni, per render noto le cose che devono presto accadere. Questa rivelazione, Apocalisse vuol dire rivelazione, è togliere il velo, è guardare le cose con un occhio nuovo. De André, che tutti conoscete essere uno studioso della Bibbia notevolissimo, no? Nelle sue canzoni, in una canzone particolare, L'Ottico, della famosa antologia di Spoon River, voi sapete che la collina degli stivali era il cimitero, perché venivano appoggiati gli stivali sulle tombe, no? Ecco, nell'antologia di Spoon River, prendendo un epitafium di queste tombe, di un ottico, dice che daltonici, presbiti, ciascuno vede le cose con gli occhiali che porta. Allora la rivelazione è togliere proprio questo occhiale e guardare le cose per quelle che sono. Rivelare, togliere il velo, togliere il segreto, trasformare le cose segrete, dirà San Paolo, in cose da gridare sui tetti. Rivelazione. Ecco, la rivelazione di Dio verso il suo popolo. Dio parla al suo popolo. Vedremo in pochi passi, no? Quello che è la rivelazione nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, ma tutto arriva qui. Qual è il soggetto della rivelazione? Qual è l'oggetto della rivelazione? Sono la stessa persona, Gesù Cristo. Gesù Cristo è il soggetto della rivelazione, perché è figlio di Dio, quindi è Lui che rivela, ed è anche l'oggetto della rivelazione, perché in Gesù Cristo tutto è stato detto. Dopo Gesù Cristo non c'è più niente da dire. Prima parentesi, Gesù Cristo è l'uomo, l'uomo con l'iniziale maiuscola, l'uomo perfetto, l'uomo Dio, perché dentro la sua realtà profonda è Dio e uomo insieme. Perché non c'è più niente da dire dopo di Lui? Perché questa rivelazione che noi abbiamo nella sua vita mortale è il punto di arrivo della nostra esistenza. Noi siamo chiamati ad essere come Lui, a conformare la nostra immagine a quello che è Lui. Un documento del Concilio, che la Dei Verbum, dice: piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della natura divina. Questa economia della rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi. Eventi e parole intimamente connessi. Pensate quanti eventi ciascuno di noi ha vissuto nella sua vita e quante parole ha ascoltato e detto. Eventi e parole intimamente connessi fanno la rivelazione di Dio, un'economia della rivelazione. Dio si rivela a noi in modo che noi lo comprendiamo. Non è l'incomprensibile Dio che sta lassù e noi stiamo qua giù e abbiamo bisogno di chiedere, impetrare qualsiasi grazia, qualsiasi suo intervento. No, Dio sceglie di venire a camminare dentro le nostre vite, sulle nostre strade. Dio si rivela all'uomo per quel che è. E Sant'Ireneo di Lione, meraviglioso Sant'Ireneo nella sua sintesi, dice, lo potete seguire: il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si è fatto figlio dell'uomo, fin qui, per abituare l'uomo a comprendere Dio e per abituare Dio, pensate, per abituare Dio a mettere la sua dimora nell'uomo secondo la volontà del Padre. È di una grandezza incredibile. Allora, le tappe nella scrittura, proprio, no? Le tappe essenziali. Fin dal principio, Dio si fa conoscere. Quando Dio crea l'uomo, e quando dico uomo, crea l'uomo e la donna, due immagini della stessa sostanza, no? Quando crea quel fango, alita su questo fango impastato, cioè noi siamo fatti di terra e alla terra ritorneremo, ma questa terra ha dentro di sé l'alito vivificante di Dio, quel Ruach Yahweh, quello spirito di Dio che dà vita all'universo, quando plasma e quando l'uomo per la prima volta si accorge di esistere, grandioso questo accorgersi di esistere, guardando Dio negli occhi gli dice: chi sei tu? E Dio, guardando negli occhi la sua creatura appena venuta alla vita, gli chiede: chi sei tu? E allora comincia un dialogo. Ecco, la prima alleanza tra Dio e l'uomo, la prima rivelazione di Dio all'uomo è proprio la risposta a questa domanda. Chi sei tu? Se io guardo Dio e gli chiedo chi è, e lui guarda me e mi chiede chi sono, allora possiamo realmente iniziare un cammino. E siamo all'inizio dei tempi, non situatelo su una linea temporale, un prima e un dopo. Siamo in quell'inizio profondo della vita, che può essere quella dei progenitori, ma può essere la nostra, il momento in cui noi siamo venuti alla luce. Ecco, poi ci sono i patriarchi, c'è Noè, la bellissima figura di Noè. Sapete, il mondo dopo la torre di Babele era confuso, l'uomo voleva arrivare a tutti i costi ad essere come Dio, costruendo questa torre e parlando una lingua sola, voleva essere come Dio, ma si era perso il dialogo di Dio nei suoi confronti. Allora, dice la Genesi, scese un angelo del Signore, confuse le lingue, a tal punto che anche adesso, mentre noi vogliamo dire qualcosa, tutti noi, non tutti comprendiamo la stessa cosa. Non si tratta soltanto delle lingue diverse, si tratta di comprensioni diverse. Quando è invece poi che si riunisce tutto? Facile. Il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito scende con le fiammelle sugli apostoli, tutti li sentono parlare la stessa lingua, la loro lingua. Allora quella rivelazione parte da qui e arriva lì. La rivelazione di Dio è davvero completa in Gesù Cristo. Ma torniamo a Noè. Dio si rivela con un segno, il segno dell'alleanza. E qual è il segno dell'alleanza? Il mio arco pongo sulle nubi. Ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive, in ogni carne che è sulla terra. Dio si rivela così, come un'alleanza per l'uomo. Prima, chi sei tu? E poi un'alleanza. Allora, è meravigliosa, come sempre, perché è di una ricchezza incredibile la figura di Abramo. Abramo riceve direttamente la rivelazione da Dio. Abramo, Abramo! Chi sei tu? Sono le parole della Genesi, E chiede a Dio chi sei, ritornando all'inizio. Vattene dalla tua terra, dalla casa di tuo padre. Verso dove? Il mio arco è sulle nubi, indica il cammino. Dio si rivela. E Abramo partì per fede, dice la Genesi. Ancora, a un certo momento della sua vita, dopo aver ricevuto la promessa di un figlio, intorno ai 90 anni, Abramo parla con Dio e gli dice: Signore, ho 90 anni e il figlio non è ancora arrivato. E allora ecco un'altra alleanza. Prendi un bue, squartalo in due, prendi un capretto, dividilo in due, prendi una colomba, dividila in due. E venne il fuoco dal cielo, Dio passò attraverso queste offerte squartate lungo la via e disse: con te ormai c'è un'alleanza che non può venire meno. Tu avrai un figlio, che significa tu genererai vita. Allora questa rivelazione ha questo terzo gradino, generare vita. Se Dio ci parla, noi dialoghiamo con Lui, Lui si rivela a noi, la nostra vita è capace di generare. E Abramo genererà un figlio. Anche qui una velocissima e brevissima parentesi. Vi ricordate le querce di Mamre? No, Abramo a mezzogiorno faceva un caldo incredibile, è seduto lì, stava facendo il pisolino, arrivano in tre col volto velato, meravigliosa teofania della Trinità, e gli dicono: tra un anno io passerò di qui e tu avrai un figlio. Ancora un anno, perché tra la forza di generare e la possibilità di farlo c'è bisogno di un tempo in cui mi rendo conto e accolgo dentro di me questa rivelazione. La rivelazione di poter generare ha bisogno di crescere dentro di me. Allora sì, dopo un anno sarò capace davvero di generare. Mi fermo qui. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice: attraverso i profeti Dio forma il suo popolo nella speranza della salvezza, nell'attesa di un'alleanza nuova ed eterna destinata a tutti gli uomini e che sarà iscritta nei cuori, Isaia e Geremia. Attraverso i profeti sono anche Noè, Abramo. Dio forma il suo popolo, la rivelazione di Dio dà forma al suo popolo, così come nella creazione aveva plasmato quella terra, quel fango, la sua rivelazione forma il suo popolo, dà forma nuova al suo popolo, nella speranza della salvezza, nell'attesa di un'alleanza nuova ed eterna destinata a tutti gli uomini e che sarà iscritta nei cuori. Quando arriva questa rivelazione definitiva? Cristo Gesù, mediatore e pienezza di tutta la rivelazione. Dio ha detto tutto, tutto nel suo verbo. Voi sapete che verbo, e mi volto sempre verso la professoressa d'italiano, è l'azione, è l'agire. Forse matematica mi girerei di qui. È l'agire, no? L'agire, il verbo. Ma il verbo deve farsi carne, l'agire di Dio deve farsi carne. È per questo che Dio ha detto tutto nel suo verbo. Perché ha agito e ha fatto sì che ogni uomo, dopo la morte e la resurrezione, possa diventare Dio. Voi siete dei. La pienezza della rivelazione è tutta qui. Voi siete dei. Chiamati a cristificarvi nella vita, a diventare come Dio. La possibilità ci è stata rivelata in Gesù Cristo. E allora il Catechismo chiude: Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Lettera agli Ebrei: Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, è la parola unica, perfetta e definitiva del Padre, il quale in lui dice tutto e non ci sarà altra parola che quella. Allora l'Apocalisse questo ci dice: rivelazione di Gesù Cristo che Dio diede a Giovanni che l'ha scritta per rendere noto le cose che devono accadere. Che cosa deve accadere? Parola, evento e missione. Se noi riuscissimo a rileggere le nostre giornate attraverso la parola, un evento e il mistero che sono la forma della nostra giornata, noi riusciremmo ad avere un respiro molto più ampio. La parola, qual è la parola di Dio per me oggi? Come oggi a me si è rivelato Dio? Un evento che non è semplicemente qualcosa che succede, ma è un evento, quella parola crea un evento, genera vita in un mistero, il mistero della mia esistenza. Ecco, un piccolo excursus all'interno dell'Antico e del Nuovo Testamento per comprendere nel suo insieme questa parola rivelazione: togliere il velo che ci copre lo sguardo, togliere gli occhiali con cui noi abbiamo dei pregiudizi sulla realtà e chiedere che la parola, attraverso lo Spirito, ci possa illuminare. Davide è con noi questa sera e ci propone adesso il brano. Dice qual è, perché non lo so più. Se l'è scritto sul telefonino per essere sicuro e non lasciarsi emozionare.
Allora, il primo brano è un brano di Leo Braber. Leo Braber è un compositore che sta cubano, è nato all'inizio degli anni 40 e fin da bambino, all'inizio a strumento, si appassionò agli stili del sud-est di Cuba e del Questo pezzo in particolare è stato scritto all'inizio degli anni 80, in seguito a due avvenimenti che hanno completamente posto la fine a questo chitarrista, ossia la morte della moglie e un infortunio molto grave alla mano destra che lo costrinse a suonare. Questo pezzo perché? È un pezzo dolce e romantico, certo, ma nasconde dentro questa amarezza di un uomo che scopre che le poche cose che contano nella vita sono così uniche e fragili quando mancano nulla più davvero senso. Io faccio un passo indietro e ritorno al desiderio un'altra volta. Vi prego di concentrarvi su queste due parole che abbiamo visto l'altra volta, bisogno e desiderio. Bisogno è un fatto fondamentale di sopravvivenza, essenziale. Viene percepito dal nostro organismo come una mancanza, ad esempio la fame come un vuoto, se volete anche il sonno, ma
come proprio un senso di spossatezza, di indigenza. La sete come un'arsura, anche perché è talmente fondamentale e urgente che deve indirizzare immediatamente verso ciò che spegne il fuoco, l'acqua. La sete dà un senso particolare che indirizza già verso un oggetto, come capite. Queste forme di bisogno si colmano da sé, istintivamente, proprio perché l'individuo arriva a essere generato in una evoluzione della specie. Se la specie è arrivata fino all'individuo, l'individuo è in grado di raccogliere le informazioni degli individui precedenti in una misteriosa catena di Sant'Antonio che gli permette di cercare il cibo, di cercare l'acqua. Il desiderio è un'altra cosa. Il desiderio non è solo un bisogno. Mentre il bisogno ha necessità di un soddisfacimento, deve essere soddisfatto, è più corretto dire che il desiderio chiede un appagamento, qualche cosa che dia un di più, che venga percepito come un miglioramento rispetto al bisogno soltanto. Il desiderio, mi capite? Il bisogno è colmare un vuoto, il desiderio è cercare un di più. In base a che cosa? In base a determinati criteri che usano in biologia la parola rivelazione. Ecco perché oggi è la rivelazione in biologia è quando tu, spinto da un desiderio, cerchi di migliorare, di riempire solo il buco dello stomaco o colmare la rasura della sete, magari cercando un piatto di nouvelle cuisine, ma io direi un piatto di cucina mediterranea, ben fatto, un bel piatto di spaghetti al dente, piuttosto che una bevanda che non sia soltanto dell'acqua, anche se fuori l'acqua è meravigliosamente perfetta in sé, anche come soddisfacimento. Tant'è che noi possiamo usare il termine soddisfacimento per il bisogno, per il desiderio, ma il termine appagamento lo usiamo solo per il desiderio. Bisogna pagarlo il desiderio. Il desiderio appaga perché ha un prezzo, è una pretesa da parte della specie, un di più. Qualche cosa che ti eleva dalla semplice sopravvivenza. Non so se è chiaro. Bisogno e desiderio. Il desiderio permette una evoluzione dell'individuo, di non accontentarsi, un miglioramento. Ecco, questo sul piano delle necessità fondamentali, il mangiare, il bere, ma anche sulle necessità secondarie, cioè per esempio della riproduzione. Qualsiasi donna può andar bene, qualsiasi uomo purché respiri può andar bene, però se si cerca un di più, allora qui è interessante vedere la rivelazione come indica anche agli animali un po' inferiori all'uomo un miglioramento della propria condizione genetica. Ci sono dei criteri studiati dagli etologi, studiati dagli antropologi, che permettono di capire perché un uomo, una donna, ad esempio, oppure un maschio, una femmina, nelle specie un po' inferiori, vengono ritenuti attraenti in ordine non solo alla riproduzione ma anche al miglioramento della specie. Individui sani, e per capire che un individuo sano, lo stato di salute dei capelli, ad esempio, lo stato della frazione tra il bianco e il corpore. Sono indici istintuali che permettono di dire che l'individuo è più sano, cercano di avere una prole attraverso l'unione con quell'individuo. Questo avviene in natura in termini molto economici. Facciamo un passaggio in più. Se la rivelazione in biologia, appunto, è trovare la quantità minima, quindi il minor costo per l'appagamento, visto che bisogna pagarlo, si cerca il minor costo, la quantità minima rivelata in biologia è quella che permette di avere il miglior risultato dell'innovamento della specie rispetto a questo desiderio di progresso. Il progresso quindi è scritto nella natura. I documenti del concilio, la Gaudium et Spes, ma anche la Sacrosanctum Concilium, vedono per la prima volta con un'ampiezza estrema il progresso come un dono di Dio. Il progresso, la modernità non è un nemico della religione, anzi è scritta dentro la nostra capacità di evolverci. In psicologia lì manca, purtroppo è saltata la frase nel computer. Subito dopo dove dice psicologia e rivelazione, bisognerebbe aggiungere una frase presa un po' scimmiottando quel libro che abbiamo commentato un po' bene con la dottoressa Vittoria Maiori. Chi sei tu, non che mi guardi, come era il titolo, ma chi sei tu che mi ascolti? Cioè chi sei tu che si rivela a me? La madre che guarda il bambino, la madre che parla al bambino, e dimostrando da molte testimonianze scientifiche comprovate e pubblicate che un individuo di razza appena, di specie appena inferiore a quello umano, necessita per il proprio sviluppo di essere chiamato, di essere interloquito, di avere uno stimolo acustico e anche uno stimolo visivo, di essere guardato. Un individuo che non ha questo, sopravvive se gli danno da mangiare, ovviamente se gli danno da bere, ma sopravvive male. E nei primi giorni, nelle prime settimane di vita, che uno potrebbe dire tanto, vede poco, tanto se sente o non sente cosa cambia, invece sono le settimane, i mesi fondamentali preso sviluppo. Qualcuno sta approfondendo questi studi anche nel periodo intrauterino. La dialogicità, la capacità di dialogo come rivelazione di chi sei tu. Perché sono importanti questi stimoli? Perché permettono all'individuo di chiarirsi rispetto al mondo circostante, di delimitarsi, di delinearsi. È come l'effetto dello specchio per un bambino di un anno e mezzo circa, che si diverte molto a verificare quanto lo specchio gli risponda, quanto lo specchio non gli risponda. Questo avviene molto precocemente con gli stimoli materni e paterni. In quella, subito dopo invece, vi è scritto che persino nell'inconscio, nell'età adulta, noi tendiamo a evidenziare questa quantità minima rivelata, perché prendiamo gli stimoli fortemente negativi e nelle persone tendenzialmente depresse vengono impresse addirittura durante il sonno. Ci sono degli studi scientifici che dimostrano questa significativa impronta che le esperienze negative fissano soprattutto sulle persone con poco spirito combattivo, mentre le persone più resilienti, non so quanti conoscono questo termine, che adesso si usa abbastanza in certi corsi di formazione per i manager, sono gli individui combattivi, quelli che anche se ne prendono tante, in qualche modo trovano il modo di ritornare in piedi. È un termine interessante, resilienza. Un termine che proprio dice che è passato sopra lo schiacciasassi, ma tu come vecchio metodo di tiramolo, lo ricordo, Ecco, quello lì viene su di nuovo, guardiamo. Allora, nell'individuo resiliente è rivelazione, persino nell'inconscio, uno stimolo positivo che gli permette di mettere insieme delle esperienze, di vedere anche il lato positivo delle cose. Infine, c'è un senso spirituale in tutto qua. Lì si accenna, ancora per concludere l'aspetto psicologico, all'elaborazione della nostra ragione. Abbiamo detto nel primo piccolo, nell'inconscio,
c'è anche una ragione conscia che ci fa scegliere a noi umani più compiutamente tutta una serie di fattori, un complesso di stimoli che corrisponde a quello che ci sembra il miglioramento di cui si parlava prima. Attenzione però, ci sono dei pericoli. Noi tendenzialmente ci soffermiamo più sul particolare che sul complesso. Siamo in una catechesi, non dovrei dire questa cosa, ma sovente nell'attrazione fisica si guarda molto il particolare, un particolare fisico. Diventa una specie di traino attrattivo che ti distrae da tutto il complesso. Devo esemplificare il yoga, faccio qualche esempio. No, la parte per il tutto, però attenzione, c'è anche il tutto, per cui poi magari resti bugerato. Oppure un altro aspetto contraddittorio e pericoloso è che nella logica del di più, se io metto la mia razionalità a servizio del di più, non smetto mai di trovare un di più, mi capite? Può trovare sempre un miglioramento della propria condizione. Un altro fattore contraddittorio è che non si coglie bene il perché se uno si sofferma solo sul miglioramento, cioè sul valore effettivamente spirituale. Se è soltanto una scelta di calcolo, qual è allora l'aspetto spirituale? Anche Dio fa parte del mondo dei nostri bisogni e dei nostri desideri. Dio come bisogno. Abbiamo detto una mancanza, un vuoto, una fame, una rassura. Dio viene percepito nelle religioni ancestrali, nelle religioni primitive, come il bisogno dell'assoluto, la risposta al tutto. E viene sentito proprio come una compulsione interna. È la religione sensista per eccellenza, la religione naturale. Viceversa, la religione rivelata è la religione dove il desiderio di conoscere questo Dio che viene sentito dentro come mancanza incontra quel di più che deve appagare la necessità dell'uomo. Noi potremmo dire da cristiani, la mia è una domanda provocatoria, il nostro Dio è il nostro Dio perché siamo italiani, perché siamo cresciuti qui, o confrontato con altre generazioni sentiamo davvero che il Dio è grazie a Gesù Cristo è il di più. Grazie.
Allora, il secondo pezzo invece è un pezzo di Richard Ivanovs, che era uno di quei compositori italiani a cui si ispirò a Dallar a partire dal secolo primo. E era un costruttivista dal violoncello al violino, vari archi, clarinetto. Ho scelto questo pezzo perché tecnicamente, prima parte è una parte caratterizzata da accordi e scale su accordi che non conducono il significato del pezzo. Se invece questa rivelazione al culminare di questa parte di suspense nel pezzo si arriva alla sua vera essenza, che è una melodia dolce e potente allo stesso tempo.
Abbiamo ascoltato Giovanni all'inizio in questo percorso di alleanza tra Dio e l'uomo, in questo dialogo raccontato nella scrittura che appunto ha avuto una sua evoluzione. Siamo arrivati a oggi, siamo arrivati all'evento Cristo in cui appunto ci si può specchiare, in cui i veli sono caduti, noi possiamo specchiarci in Cristo. Abbiamo questa grande, immensa possibilità di poter vedere e contemplare Dio. I preti in modo particolare lo possono veramente mettere nelle loro mani ed è qualcosa di meraviglioso che va appunto educato. Nella storia dell'alleanza appunto è arrivato il momento, questo è il momento di poter, in cui possiamo e dobbiamo quindi contemplare e fare in modo che questi veli, questo dialogo continui e aumenti, soprattutto in profondità. E abbiamo uno strumento a nostra disposizione per fare questo, proprio per educare, come si educano delle dita su delle corde a fare delle scale, come si educa il gusto, come si educa l'ascolto. Siamo chiamati a educare anche la nostra anima, la coscienza. Ecco, ci ricordava Padre Fabio questo passaggio dal bisogno al desiderio. A volte la coscienza, che tutti gli uomini hanno, si può tappare con dei surrogati. La coscienza crea dei vuoti dentro di noi, e lo possiamo tappare con dei surrogati. E questo è il bisogno, perché comunque la coscienza lavora in ogni uomo, e la si può tappare. Quello che siamo chiamati a fare è educare la coscienza. La coscienza ci incoraggia ad agire, passare appunto dal bisogno al desiderio, come ogni uomo, come il dialogo stesso tra Dio e l'uomo va educato. C'è una crescita nella storia della salvezza fino a Cristo, per poter contemplare Cristo. Anche la coscienza nostra va educata. La coscienza ci incoraggia ad agire. La coscienza ci mette, come dice una pubblicità, ci mette le ali. La coscienza ci mette le ali per andare oltre la morale comune, il sentire comune, no? Cioè, veramente si può, veramente, il sentire comune può essere una risposta a un bisogno, ma la nostra coscienza di cristiani, se vogliamo specchiarci in Cristo, ha bisogno di essere educata per andare oltre, per metterci le ali, per poter contemplare, per poter agire adesso. Cioè ci stimola a capire i segni dei tempi, a capire che ora è il momento, ora è il tempo di cogliere o di perdere l'occasione. Non è che abbiamo tanti altri momenti, no? Cioè adesso è il momento per poter cogliere o perdere l'occasione. E tutto questo significa educare la coscienza. Chi è che ha educato in assoluto la propria? I martiri. I martiri sono stati in grado di andare controcorrente, cioè furono coloro che nella storia si sono trovati colpevoli, sono stati trovati colpevoli per aver agito secondo coscienza. Specchiarsi in Cristo significa educare la propria coscienza da un bisogno, fare questo passaggio, fare questo pellegrinaggio, da un bisogno a un desiderio, attraverso tre momenti che si possono individuare. Innanzitutto, appunto, come diceva Giovanni all'inizio, nel vedere il soggetto e l'oggetto della nostra contemplazione, cioè Cristo, che cammino verso Cristo, siamo in cammino verso Cristo. Un cristiano riesce a vedere nella sofferenza dei propri cari il volto di Cristo e riesce a contemplare nella sofferenza quella bellezza, quel senso profondo della vita. L'icona di Cristo, leggo poi qua, l'icona del Cristo nel volto sfigurato racchiude in sé, anche qui appunto per chi vuole contemplarlo, si può tappare la coscienza. Quel non so che a volte abbiamo dentro lo si può tappare, lo si può chiudere, ma possiamo contemplare il volto di Cristo nella misteriosa bellezza di Dio. È la bellezza che si compie nel dolore, nel dono di sé senza alcun ritorno. La bellezza dell'amore che è più forte del male e della morte. Ecco, quante volte anche a me capitato di poter contemplare Dio nel volto di chi soffre, nel volto di chi sta per morire, nel volto di chi veramente si può riconoscere Cristo nel volto del nostro vicino, quindi specchiarsi in Cristo. Quindi innanzitutto il nostro specchiarsi, il nostro vedere Cristo nell'altro, il nostro vedere Cristo nella sofferenza, no? Quindi lo specchio è appunto un dialogo, no? tra due persone, c'è. Cioè, rispecchiarsi vuol dire appunto vedere, c'è una separazione tra me e l'altro. E quindi il passaggio successivo è vedere poi se in questo dialogo c'è appunto una comunicazione, appunto non sono solo io che sono chiamato a educare la mia coscienza, a contemplare Dio in tutto ciò che mi circonda, ma è anche gli altri e Dio che deve vedere in me una santità, una via di santità. E quindi la testimonianza cristiana si esprime attraverso la buona notizia, cioè il Vangelo. Ma come possiamo essere credibili nel nostro cammino, nel nostro annuncio di una buona notizia, se poi la nostra vita non riesce a manifestare Cristo, se poi la nostra vita non riesce a manifestare la bellezza del vivere? Ecco, questi due passaggi, questo specchiarsi, questo dialogo, appunto ci vuole una comunicazione, un dare e un avere, ci vuole appunto una bilancia, un crescere, e la coscienza ci aiuta, educare la coscienza ci aiuta a contemplare Dio. Ecco, e se nei ragazzi si insegna a vedere Dio nella natura, nella bellezza appunto di quello che ci circonda, nel creato, noi, una fede un po' più adulta, siamo chiamati a vedere Dio nella liturgia, no? Punto C, a contemplare Dio nella liturgia. Anche qui vi lascio poi a casa, ci sono alcuni approfondimenti, ci sono alcune curiosità, ma una fede adulta è anzitutto appunto una fede profonda, capace di incontrare Dio nella bellezza dell'azione liturgica, che non è così semplice. A volte anche noi la appesantiamo con tante cose, no? Più vado avanti, più mi accorgo che è Cristo che ti cerca nella liturgia, che è Cristo che noi dobbiamo far trasparire nella liturgia, che sembra banale e ovvio, ma non lo è così, non lo è per niente così. A volte una fede adulta va proprio educata anche qui nello scoprire Dio, nell'incontro col mistero di Dio, presente in mezzo agli uomini tramite il suo Figlio. E la comunione, l'Eucarestia, appunto condivisione. Anche qua l'educazione, educare la propria coscienza significa educarla anche alla condivisione. Perché se io esprimo nella mia vita, o se la mia vita esprime un evento di gioia, questa gioia è tale nel momento in cui ho la capacità di condividerla, di spezzare il pane con l'altro. Nel momento in cui riesco a spezzare il pane, che poi si manifesta Cristo, che i miei occhi si svelano, si rivelano, e quindi riesco a specchiarmi, riesco a riconoscere Cristo nello spezzare il pane. E allora la liturgia esprime la bellezza della comunione con Cristo e con i nostri fratelli, di un'armonia che si traduce poi, la liturgia si traduce in gesti, in simboli, in parole, in immagini, in melodie che toccano il cuore e poi suscitano l'incanto e il desiderio di incontrare il Signore risorto. Ecco anche qua la bellezza di avere qualcuno che esprime attraverso la sua passione, attraverso dei suoni, attraverso questi brani proposti questa sera, che ci esprime, che condivide con noi un pezzo della sua passione. Ecco, specchiarsi in Cristo significa proprio questo, rivelarsi, poter condividere con altri una passione. E quindi la porta verso la bellezza è poi questa, la liturgia. Siamo chiamati da una fede adulta, da adulti, a contemplare Dio, a specchiarsi in Cristo attraverso la liturgia. E quindi specchiarsi in Cristo significa godere della bellezza della liturgia.